Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Benvenuti sul podcast di Racconti di Storia Noir Italiano. Le storie che trovate su questo podcast le potete trovare anche su YouTube nel nostro canale Noir Italiano.
Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. Anchor has a tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and many other more. It's everything you need to make a podcast in one place. And best of all, Anchor is totally free. Download the Anchor app or go to anchor.fm and get started.
Esistono nomi che entrano direttamente nell'immaginario collettivo. Se io vi dico James Bond, di certo non pensate all'ornitologo famosissimo da cui prese ispirazione Ian Fleming per il suo personaggio. Pensate direttamente al personaggio, o quello dei romanzi, o meglio ancora, una delle sue tante incarnazioni al cinema, Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, ovviamente Daniel Craig, che è l'ultimo della serie che ha concluso da poco la sua avventura nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo. Ma se io vi dicessi che prima di James Bond, prima del primo romanzo, Casino Royale del 1953, è esistito un agente segreto molto simile a James Bond, suo compatriota, ma con lo stesso gusto per il pericolo, anzi sprezzo per il pericolo, gusto d'avventura, volontà di aiutare la propria nazione, anche a costo di subire le peggiori torture? Lo so, vi sembra una storia assurda. Eppure, a volte, le storie più assurde sono incredibilmente, drammaticamente reali. Questa è la storia del coniglio bianco, del tenente colonnello Frederick Yeo Thomas. Nato in una famiglia inglese, ma cresciuto in Francia e perfettamente bilingue, riusciva a parlare benissimo tanto la lingua patria quanto quella d'adozione, Frederick Yeo Thomas si arruola già giovanissimo al termine della Grande Guerra. Lo fa nelle formazioni che aiutano gli eserciti cosiddetti bianchi all'interno della rivoluzione russa. E proprio in tale veste viene catturato e scambiato per un mercenario. Per questo motivo viene condannato a morte e riesce a sfuggire solo dopo aver strangolato a mani nude la guardia che era posta davanti alla sua cella. È già una vita così avventurosa, effettivamente una vita da vivere tutta d'un fiato. Ed è una vita che improvvisamente, negli anni 30, diventa quasi anonima. Immaginate il nostro James Bond reale, non quello di carta, che è tornato a casa, prima fa il meccanico in un'officina qualsiasi, poi va a fare il contabile in un'agenzia di viaggi, infine, visto che la sua conoscenza del francese è eccellente, viene assunto in una casa di moda a Parigi. Veramente una vita, diremmo quasi ordinaria, per chi invece ha vissuto da a poco più che ventenne un'avventura pazzesca nell'Est Europa. Ma quando la guerra torna a far capolino in Europa, tra il 1939 e il 1940, Frederick Yeo Thomas spinge per tornare sotto le armi. Il problema è che non gli viene concesso, ha dei problemi fisici e soprattutto non viene ritenuto idoneo allo sforzo bellico, almeno in prima linea. Però è chiaro che un bilinguista così abile può far sempre comodo, ed è il motivo per cui la Royal Air Force, invece di imbarcarlo su un bombardiere, preferisce tenerlo nell'intelligence. È qui che il nostro James Bond reale ricalca parte della carriera di carta del James Bond letterario. Non nella Royal Navy, ma nella Royal Air Force, dove entra nell'ufficio di intelligence e viene spedito in Francia, nella Francia che sta per essere occupata dai tedeschi, con un'unità di raccolta informazioni, un'unità che lo stesso Leo Thomas deve condurre in fretta e furia verso il mare, perché i tedeschi avanzano. Dal maggio del 1940 in avanti l'avanzata tedesca è inarrestabile, travolge le Ardenne, passa di lato rispetto alle fortificazioni della Maginot che nell'idea francese dovevano fermare qualsiasi tentativo di incursione tedesca, e arrivano ormai al mare. La corsa verso il mare la fa anche Leo Thomas col suo reparto, sono 800 chilometri, tutti di corsa senza guardarsi indietro. Si imbarca su un peschereccio che è diretto in Inghilterra, ma prima di partire lascia una cartolina agli amici francesi. La cartolina su cui scrive: torneremo presto e libereremo la Francia. Sarà profetico. Tornato in patria, Leo Thomas si ritrova catapultato dalla RAF allo Special Operation Executive. È l'embrione di quello che sarà il commandos per l'esercito di Sua Maestà il Re. Il SOE raccoglie informazioni sul campo, ma organizza anche sabotatori, guastatori da spedire dietro le linee. Lo stesso Leo Thomas chiede più e più volte di essere mandato di nuovo in Francia. Inizialmente promosso a tenente colonnello, viene incaricato di tenere i rapporti con il generale di brigata Charles de Gaulle, che da poco si è spostato proprio in Gran Bretagna, inizialmente come attaché della Repubblica Francese e poi come leader autoproclamato della France Libre, la Francia Libera che si oppone al regime di Vichy che si è instaurato sotto il maresciallo Pétain per, si dice, salvare il salvabile della Francia, ma in realtà per collaborare con i nazisti. Ebbene, Frederick Leo Thomas inizialmente funge da collegamento con De Gaulle a Londra, ma in breve ottiene di essere paracadutato in Francia. Diviene un coordinamento volante per il Maquis, la forza di resistenza francese, la resistenza occulta, quella che non solo tende agguati agli occupanti sia nelle città che nelle campagne, ma che soprattutto raccoglie informazioni su tutto quello che avviene, tanto nella zona occupata quanto nella zona amministrata appunto da Vichy. Ai tedeschi non sfugge il fatto che c'è qualcuno che sta tessendo le fila di tutta quanta la resistenza. Inizialmente credono che sia un generale francese, ma non è così. Poi capiscono che è qualcuno venuto da fuori, ed è qualcuno che corre all'impazzata da un capo all'altro della Francia. Imprendibile. È lì che nasce la leggenda del coniglio bianco. È il nome in codice che la Gestapo attribuisce a Leo Thomas, di cui comunque non conosce ancora l'identità, ricalcando il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie, il bianconiglio che corre, è inafferrabile, e la Gestapo praticamente è Alice che dovrebbe corrergli appresso. Leo Thomas è così abile che riesce a farsi passare senza problemi per francese. Quando lo fermano i gendarmi di Vichy o la Feldgendarmerie della Wehrmacht, fornisce documenti perfettamente contraffatti, si spaccia per un contadino, per un commerciante, addirittura per un gendarme di Vichy. In un'occasione si ritrova a Lione, seduto al tavolo di un ristorante, a pochi passi da Klaus Barbie, il capo della Gestapo, l'uomo che gli sta dando la caccia e che non ha nessun sentore di essere seduto a pochi metri di distanza dalla sua preda. Insomma, Frederick Leo Thomas diventa una vera e propria leggenda, ma è una leggenda molto, molto, molto delicata. Torna più volte in Francia e poi torna a casa, a Londra, dove chiede sempre di più soldi, fondi, armi, equipaggiamenti per la resistenza. Frederick Leo Thomas vorrebbe organizzare un vero e proprio esercito clandestino per scacciare i tedeschi della Francia, ma i piani degli alleati sono diversi. Viene rimandato altre volte per raccogliere altre informazioni, perché gli alleati vogliono preparare un'invasione in grande stile, quella che sarà l'operazione Overlord del giugno del 1944. L'ultima missione di Frederick Io Thomas inizia nel febbraio del 1944. Viene rispedito nella Francia che tanto ama e che tanto soffre sotto il tacco nazista. Non sa Frederick Io Thomas che la sua identità è stata compromessa. Jean Moulin, il mitico capo del Maquis, è stato catturato, seviziato e alla fine ucciso dalla Gestapo. E come lui, altri partigiani. Qualcuno di questi ha fatto il nome di Io Thomas. Ha delineato la figura del coniglio bianco. E ad aprile del 44, due mesi dopo, il coniglio bianco finisce in trappola. Finisce in trappola nella metro di Passy, dove la Gestapo ha organizzato un piccolo agguato. Gli uomini con i lunghi cappotti neri di cuoio si manifestano all'improvviso, armi in pugno, e arrestano Io Thomas, che è in abiti civili, il quale inizialmente si finge un aviatore britannico abbattuto che cercava semplicemente di scappare. Inizialmente la Gestapo non crede di aver catturato il coniglio bianco. Lo scoprirà nei giorni successivi. Io Thomas viene portato in Avenue Foch, la sede della Gestapo a Parigi. Un indirizzo che diventa sinonimo di dolore e di morte in quei mesi terribili. Ad Avenue Foch, per due intere settimane, Frederick Io Thomas è sottoposto a tortura. Torture di ogni tipo. Torture che fiaccherebbero qualsiasi individuo, tanto nel fisico quanto nello spirito. Viene gettato in delle cisterne di acqua gelata e poi tirato su poco prima di morire per assideramento o per arresto cardiocircolatorio. Oppure viene pestato a sangue con dei tubi di gomma riempiti di bitume. Lo pestano sulle articolazioni, sulle ginocchia, sulle nocche delle mani, le dita, i piedi, i gomiti. Senza pietà. La Gestapo vuole da Io Thomas tutti i dettagli del Maquis. Vuole le reti, vuole i nomi dei capi di sezione, vuole conoscere i codici con cui il Maquis comunica con Londra, i luoghi di ritrovo per i rendezvous, per i lanci di materiale. Vuole tutto. Frederick Io Thomas non parla. Riesce a seppellire dentro di sé tutte le informazioni, evitando di farsi annebbiare dal dolore. Una mattina i carcerieri lo vanno a prendere nella sua cella e decidono di sperimentare l'ultima tecnica. Lo portano all'ufficio del comandante in Avenue Foch. Lo fanno denudare, non gli rivolgono nemmeno una parola. Prendono un abat-jour, tolgono la lampadina, accendono la spina e al posto della lampadina infilano prima le dita delle mani e poi i genitali di Io Thomas. È una tortura nuova con gli elettrodi. Io Thomas urla, ma riesce a non parlare, sviene alla fine. Porterà le cicatrici di quelle torture per il resto della sua vita, tanto nell'anima quanto nel fisico. Trasferito a Fresnes, cerca di scappare. Lo riprendono, perché d'altronde è debole, non ce la fa. Lo portano a Compiègne. Cerca un'altra volta ancora di scappare. Niente da fare. Ripreso anche stavolta. Da Compiègne lo caricano su uno degli ultimi treni per Buchenwald, campo di concentramento. Da Buchenwald organizza altri tentativi di fuga, anche questi falliti. Alla fine è spostato in uno Stalag, il 20B, un campo di prigionia apposta per gli inglesi. E da questo Stalag riuscirà finalmente a fuggire nell'aprile del 45, pochi giorni prima della fine della guerra, ma sarà finalmente un uomo libero. Ma la vita di Frederick Io Thomas non si ferma al 1945. Due anni dopo, nel pieno dei processi di guerra ai criminali nazisti, torna in Germania, torna a Buchenwald, poi torna a Dachau, l'ex campo di concentramento, il primo campo di concentramento, il primo emblema della barbarie nazista, per testimoniare i processi, non solo come vittima di quello che era stato la Geheimestaatspolizei, no, Frederick Io Thomas è lì per testimoniare a favore del capo dei commandos delle Waffen-SS, Otto Scorzeni, l'uomo che aveva liberato Mussolini dalla prigione di Campo Imperatore sul Gran Sasso. Perché? perché Otto Scorzeni rischia la pena di morte perché è accusato di aver utilizzato delle uniformi americane durante l'offensiva delle Ardenne, quando diverse Waffen SS che sapevano parlare un ottimo inglese cercarono di spacciarsi per americani per depistare le varie colonne alleate in marcia nelle foreste. Io Thomas racconta la verità ai giudici. Dice che se devono condannare Scorzeni, allora anche lui e tutto il SOE vanno condannati, perché hanno utilizzato le stesse tecniche in Africa durante il tentativo di presa di Tobruk nell'autunno del 1942, ma anche in Italia e in tante altre circostanze, anche in Francia. Lui stesso, Io Thomas, si era finto un gendarme in divisa di Vichy, quindi anche lui andrebbe condannato e giustiziato. I giudici, proprio per questo motivo, comminano a Otto Scorzeni una pena molto lieve. Restano quasi ammirati dal coraggio di quell'uomo che ha superato gli shock delle torture della prigionia per affermare la verità. La verità molto, molto brutale dello spionaggio, dei commandos e della guerra. Frederick Io Thomas si congeda alla fine dal servizio militare. Congeda con un'invalidità parziale. D'altronde, tutto quello che ha subito in quell'anno trascorso tra l'aprile del 44 e l'aprile del 45 lo ha segnato profondamente. Morirà Frederick Io Thomas a soli 61 anni per un arresto cardiocircolatorio. Ancora piuttosto giovane, nel febbraio del 1964. Ma a rendere triste la vicenda di colui che può essere a ragione definito il primo vero James Bond è il fatto che coloro i quali gli avevano cagionato così tante sofferenze non hanno mai pagato il conto con la giustizia. Non l'ha pagato Klaus Barbie, che espatriò in Sud America grazie alle reti clandestine degli ex nazisti, ne abbiamo già parlato nel nostro video Operazione Odessa di alcuni mesi fa, e ha continuato in Sud America la sua attività di macellaio di carne umana in Bolivia fino a quando la caduta della giunta militare e l'estradizione richiesta dalla Francia nel 1983 non lo riportano con le manette ai polsi nel vecchio continente. Ma Klaus Barbie non vedrà mai la fine del suo processo, in quanto morirà di leucemia nel 1991. Peggio ancora andrà per quei due carcerieri che quella mattina avevano portato Frederick Io Thomas, il coniglio bianco, in quell'ufficio e lo avevano torturato con gli elettrodi. Spariscono nel nulla, anche loro nella rete degli ex criminali nazisti. Franz Bayer, questo è il nome di uno dei due, non se ne sa più nulla. Sparisce nel maggio del 45. C'è chi dice che si sia finto un ufficiale della Wehrmacht per farsi internare dagli inglesi e poi abbia ottenuto una nuova identità nella Germania Ovest. Ernst Misselitz, ironia della sorte, invece diventa collaboratore dello SDSE francese tra gli anni 50 e i primi anni 60, fino a tradire la fiducia proprio dei transalpini e a far perdere le proprie tracce nel nulla, in mezzo alla Francia, entrando anche lui in clandestinità fino a quella che può essere definita la sua morte presunta. D'altronde non se hanno avute più notizie. Se nei libri di Ian Fleming James Bond ha sempre l'ultima parola, se nei libri James Bond sopravvive alle torture per vedere i suoi torturatori uccisi con le proprie mani o da altri, nella realtà è tutto molto diverso. Nella realtà c'è stato un agente segreto, ufficiale della RAF, uomo di grandissimo coraggio, dal buffo soprannome di Coniglio Bianco, che ha dato una nuova dignità all'essere ufficiale e soldato in tempo di guerra. Nella realtà non ci sono dei killer che uccidono il Le Chiffre di turno dopo una brutale tortura ai genitali. Non ci sono nemmeno organizzazioni spietate che fanno fuori i propri agenti che hanno fallito. Ci sono invece le tante storture della guerra, di cui Frederick Io Thomas fu testimone diretto, vittima, protagonista e alla fine protagonista soprattutto della storia.